cordiale saluto a tutti da Sergio Albertoni e benvenuti alla prima parte di un breve ciclo di trasmissioni che vogliamo dedicare alla cultura e naturalmente in particolare alla musica dei nativi americani. Un tema insolito, poco esplorato e anche per questo decisamente intrigante. Il fatto che persino negli Stati Uniti siano davvero pochissimi gli studiosi e i musicisti che se ne sono occupati seriamente può stupire e non è un caso se abbiamo la possibilità di affrontare il tema, quella musica tradizionale e dei suoi riflessi su altre musiche, in compagnia di due tra i massimi esperti al mondo, Emanuele Arciulli e Dario Müller, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno
a te e agli ascoltatori.
E grazie di essere qui con noi, Emanuele Arciulli, pianista di fama internazionale e noto appassionato di musica americana in genere e dei nativi americani in particolare. Dario Müller, è superfluo presentarlo al nostro pubblico, pianista per molti anni, produttore della nostra orchestra, della musica sinfonica alla radio e autore tra l'altro di un volume dal titolo Voci e tamburi lontani, la musica ispirata agli indiani d'America, in particolare quei compositori che sono stati chiamati indianisti e che andremo a scoprire appunto in queste trasmissioni. Grazie a lui e ai suoi esempi, molte chicche d'ascolto anche che ci ha portato Emanuele Arciulli, che da parte sua ha l'occasione, la fortuna di poter collaborare con compositori nativi contemporanei, evidentemente. Beh, io comincerei veramente dall'inizio, cioè cominciamo a dire che siamo soliti chiamare il popolo, ma forse dovrei dire meglio i popoli in questione, in modi diversi, nativi americani come ho fatto io, ma anche indiani d'America, pelle rossa o pelli rossa, e poi ci sono i nomi delle singole tribù, quindi Emanuele Arciulli, cominciamo a chiarire questo aspetto.
Beh, diciamo che i nativi americani sono un insieme di culture e di civiltà differenti, anche se tutte possono essere sintetizzate in un'unica grande cultura che, per esempio, ha nel grande rispetto per la natura un elemento comune, e anche un altro elemento comune a tutti è quello che il linguaggio non è mai stato trascritto, non c'è mai stata una scrittura né della lingua naturale né della musica.
Del resto credo che la musica sia inadattabile al nostro sistema di notazione, credo.
Sì, ma loro non ne hanno trovato neanche un altro per la loro. Diciamo che è sempre rimasta soltanto una tradizione orale. Naturalmente poi sul nome possiamo dire che vanno bene tutti, tranne forse Pelle Rossa, che è un nome usato di solito in senso spregiativo che oggi tendiamo a non adoperare più. Sherman Alexie, che è uno dei massimi scrittori nativi americani di oggi, preferisce il termine Indian al termine Native American, all'espressione Native American, che lui usa considerare un'espressione più retaggio, diciamo, del politically correct bianco, americano bianco. A lui forse piace più proprio il termine Indian, ma comunque vengono usati tutti, così come anche nel caso di tribù, per esempio. Ci sono diversi sinonimi, alcuni usano il termine clan, altri usano semplicemente gruppo e di solito si usa il termine nation, per cui è proprio la nazione Navajo, per esempio, che poi bisognerebbe dire Diné, perché il nome originale è Diné, oppure la nazione Lakota, eccetera, eccetera. Sono praticamente ciascuna una specie di, appunto, di realtà a sé stante, anche se appunto poi tutte confluiscono in questa specie di grande fiume che raccoglie tutti questi aspetti.
Beh, già da queste parole intuiamo la grande dimestichezza di Emanuele Arciulli con questo argomento. Beh, a lui e a Dario Müller chiedo in apertura anche così brevemente di raccontarci come mai si sono appassionati a questo tema che, come dicevo, negli stessi Stati Uniti è bellamente ignorato.
Io molti anni fa, negli anni Ottanta, dal carissimo ex collega Roberto Digman, ho ricevuto un album con una miscellanea di pezzi di autori americani e molto curiosamente ho notato che in questa raccolta c'erano alcune pagine pianistiche ispirate a temi dei Pelle Rossa. E adesso dico Pelle Rossa, non vorrei suscitare qualche problema, perché c'è perfino un compositore che parla di Lyrics of the Red Man, quindi potrebbe ancora rientrare nella nostra accezione senza questa connotazione un po' negativa o spregiativa. Quindi ammettiamolo pure nel discorso ancora questo termine.
Ammesso.
Ammesso, ecco. E allora Digman mi ha dato queste cose e vedevo che c'erano appunto diversi pezzi ispirati a cerimonie degli Omaha, dei Navajo e via discorrendo. Una piccola parte di questa raccolta era proprio solo dedicata a questo e da lì è nato l'interesse, che poi è stato anche un po' sollecitato dal fatto che ho scoperto, o visto per caso, che c'è stato un grande pittore svizzero all'inizio dell'Ottocento sul Missouri, al seguito di una spedizione scientifica di un principe russo come disegnatore, come colui che faceva la cronaca del viaggio anche, no? Attraverso i disegni acquarelli, e ha lasciato alcune fra le testimonianze più valide dei ritratti di queste tribù lungo il Missouri, ed era uno svizzero, Karl Bodmer, e ci sono stati altri pittori svizzeri sulle terre indiane che hanno lavorato in questo senso, quindi c'era questa doppia componente che mi ha un po' intrigato, e da lì, da cosa nasce cosa, come si dice, ho scoperto questo movimento, questo filone di indianisti americani, tanti altri compositori che hanno lavorato sui temi di danze, leggende e canti degli indiani d'America.
È una passione, un lavoro che è sfociato poi in una serie di pubblicazioni discografiche, anche in un volume, come dicevo, che è a sua volta un unicum a livello planetario, diciamo così. Emanuele Arciuli invece come si è avvicinato?
Ma intanto devo dire, non perché è qui con noi, che proprio il lavoro di Dario Müller per me è stato molto importante, perché è avvenuto prima che io cominciassi a interessarmi a questa cosa, però i dischi di Dario Müller mi erano ben noti e avevo apprezzato moltissimo non solo l'iniziativa in sé, ma anche l'interesse oggettivo che queste composizioni, secondo me, avevano. Il mio interesse per i nativi americani probabilmente si radica nel fatto che io sono cresciuto, avendo 47 anni adesso, sono forse l'ultima generazione italiana che è cresciuta con i film di John Wayne, certo, e anche con Tex Willer, e quindi questo immaginario collettivo che si alimentava moltissimo con i miti e le leggende dei nativi americani ha colpito anche me. Io in America ci andavo già da diversi anni a suonare e mi ricordo nel 2003 ero in South Dakota e questo nome Dakota evocava in me naturalmente degli scenari ben noti, Little Big Horn per esempio, oppure le riserve di Toro Seduto, di Cavallo Pazzo, di Nuvola Rossa, eccetera. E io chiesi alla docente di pianoforte che mi invitava a tenere il concerto nell'università se ci fossero delle riserve lì vicino. Lei mi disse di no, ma mi disse che proprio quella sera in cui ero arrivato ci sarebbe stata l'inaugurazione di una mostra di pittura di un pittore Dakota. Io andai alla mostra, mi innamorai di questi quadri, ne comprai immediatamente uno, diventai amico di questo pittore e da lì è nata la mia passione per questa cultura in genere. Ma devo dire che nel mio caso l'interesse non è tanto legato al passato quanto al fatto che io ritengo che la cultura nativa americana sia piuttosto il futuro, ossia uno degli aspetti più interessanti del futuro della cultura americana. Perché non è affatto vero che sono un popolo estinto, per fortuna ci sono ancora, e hanno trasformato, direi, le loro qualità, ben note qualità, per esempio militari, belliche, in un talento artistico straordinario. Credo che non ci sia un popolo con una densità più alta di artisti rispetto a quello nativo americano. Questo avviene soprattutto in ambito di arte visiva. Diciamo che nella musica sono ancora un po' indietro, però mi pare che il talento di quei pochi compositori nativi americani che sono in attività e, come dire, le prospettive culturali possano lasciare sperare molto bene per il futuro.
Bene, dopo questo preambolo necessario, direi di introdurre subito con un primo ascolto il compositore nativo americano di cui parleremo oggi, ovvero Louis Ballard. Cosa ascoltiamo? Poi ce ne parli, naturalmente.
Sì, ascoltiamo uno dei preludi, dei quattro preludi per pianoforte su melodie indiane, appunto. Si chiamano Four American Indian Piano Preludes. Ne ascoltiamo uno che è un canto d'amore.
E al pianoforte c'è Emanuele Arciuli.
Thank you.
Emanuele Arciuli al pianoforte per questa pagina di Louis Ballard, come dicevo, compositore nativo americano. E beh, inutile dire che la musica è lontanissima da quella che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, ovvero quella tradizionale dei nativi americani, ma una connessione c'è, anche se sotterranea, e Emanuele Arciuli ce la spiega.
Beh, diciamo che conoscere i nativi americani, ma questo credo valga per qualunque altro popolo, significa inevitabilmente fare i conti con i cliché, che sono sempre un po' giusti perché si basano sempre su un senso comune che comunque una radice in qualche modo giustificabile ce l'ha, ma sono anche sempre delle generalizzazioni un po' grossolane che poi ci portano appunto a guardare le cose in maniera, diciamo, poco attenta, e invece conoscere da vicino questi popoli, queste culture, ti porta a capire quanto i cliché siano appunto soltanto una, come dire, un pallido ritratto di una realtà molto più complessa. Lui in realtà quello che ha fatto è stato un po' quello che ha fatto Bartok, cioè è andato in giro per gli Stati Uniti registrando i canti originali e poi li ha rivisitati in uno stile musicale che include le influenze della musica occidentale. Lui ha studiato con Darius Milhaud, ha studiato con Mario Castelnuovo Tedesco, e naturalmente questo pezzo è forse il primo pezzo che Ballard abbia scritto nella sua vita. Nel 67 lui aveva poco più di 30 anni e quando Milhaud lo ascoltò, questo pezzo scritto per la moglie, un canto d'amore proprio dedicato alla moglie che allora era la sua fidanzata, quando lo ascoltò ad Aspen, gli disse a benvenuto nel club dei compositori. E Ballard è importante perché è stato il primo compositore nativo americano nella storia della musica. È una figura purtroppo poco conosciuta anche negli Stati Uniti, però è un compositore che secondo me meriterebbe una certa attenzione. Credo che adesso ci siano altri brevissimi ascolti di Ballard. Facciamo ascoltare pochi secondi dalle Cacina Dances per violoncello e pianoforte, che invece si riferisce in questo caso a un'esecuzione fatta da Astrid Schwinn, una violoncellista americana molto brava, con me al pianoforte nel corso del Grand Canyon Music Festival di qualche anno fa. Le Cacina sono delle bambole opi che esprimono, diciamo, alcuni spiriti, certi benigni, certi maligni. E Ballard era evidentemente molto interessato anche alle tradizioni non Cherokee, non quelle del suo popolo, e quindi scrive questa raccolta di brani che secondo me sono molto interessanti.
Cacina Dance, quindi, con Astrid Schwinn, violoncello, Emanuele Arciuli, pianoforte. Questa è una delle chicche a cui mi riferivo in apertura, con Emanuele Arciuli al pianoforte, Astrid Schwinn violoncello, una Cacina Dance di Louis Ballard.
E adesso invece c'è un brano sinfonico, Scene da vita indiana, sempre di Ballard, che è interessante perché è uno dei primissimi esempi di musica sinfonica scritta da un nativo americano. È un brano piuttosto ricco di humor. Questo è importante sottolinearlo perché un altro degli aspetti tipici della cultura nativa americana è il senso dell'umorismo, cosa che chi non conosca bene questo popolo considera piuttosto sorprendente, diciamo. Thank you.
Beh, c'è naturalmente qualcosa di caricaturale, ma c'è anche una bella potenza espressiva sotto in questa pagina sinfonica di Louis Ballard, che Emanuele Arciulli immagino abbia avuto una formazione accademica, insomma ortodossa, nel senso in conservatorio.
Sì, appunto, ha avuto una formazione accademica, non so se proprio in conservatorio, anche perché lui ha vissuto, è nato in Oklahoma, ha vissuto in luoghi piuttosto sperduti, sì. Però comunque aveva una formazione in qualche modo accademica, anche, non solo come compositore ma anche come pianista, era un discreto pianista. Infatti è l'unico compositore che abbia scritto per pianoforte prima che io chiedessi espressamente agli altri compositori nativi americani di farlo.
Ecco, questo per quanto riguarda uno dei compositori nativi che andremo a scoprire anche nelle prossime puntate grazie ad Emanuele Arciulli, ma vogliamo occuparci in questa trasmissione anche degli indianisti e qui la parola passa naturalmente a Dario Müller.
Ecco, allora io direi di cominciare a parlare di questo argomento partendo proprio da uno dei precursori o da qualcuno che ha lanciato un po' questa tendenza di attenzione verso il canto amerindio. Parlo di Edward McDowell, che è stato uno fra i compositori americani dell'Ottocento più famosi, e a lui si deve la composizione fra il 1891 e il 95 di una grande opera sinfonica, la Indian Suite, articolata in cinque parti, in cinque scene, sarebbe meglio dire. E la cosa interessante è che McDowell, in questa sua opera, che naturalmente è di fattura tardo-romantica, perché i tempi erano quelli,
il linguaggio
e
era quello,
poi e per di più McDowell si era formato durante un lungo soggiorno in Europa, prima a Parigi, poi in Germania, e quindi aveva inserito il suo linguaggio pienamente sulla pratica ricorrente allora mitteleuropea. Però ha attinto per questa sua composizione a canti che figuravano in una tesi di laurea fatta da un certo Theodore Bacher, che era un musicologo nato a New York, ma lui pure formatosi in Germania, a Lipsia, e qualche anno prima, negli anni Ottanta, precisamente nell'82, aveva soggiornato presso i Seneca, che era una tribù al nord, vicina alla Federazione degli Irochesi, e aveva raggruppato la sua esperienza trascrivendo canti e danze di queste popolazioni indiane, anche quelle confinanti a questa regione. E naturalmente McDowell attinge a questa raccolta e cita in parte questi canti, perché McDowell non è stato molto fedele a questa cosa, ha preso questi materiali con una certa disinvoltura, nel senso che li ha adattati al suo, alla sua concezione di allora, degli sviluppi compositivi che venivano desunti dalla tradizione colta europea. Quindi c'è questa ibridazione, i temi sono in parte veramente indiani, però adattati alla costruzione sinfonica tardo-romantica secondo i principi che avrebbero potuto essere di un Brahms o di un Dvorak.
Ecco, quindi mi viene da dire che lui, insomma, non si sentiva un indianista, non avrebbe mai immaginato probabilmente che un giorno sarebbe stato definito così.
È difficile capire quale e con quale spirito abbia affrontato questa cosa. Resta comunque il fatto che, a mio modo di vedere, qualcosa di indiano è entrata in questa musica e certamente è percettibile.
Beh, sentiamo un primo esempio.
Sentiamo,
allora,
per esempio, la terza scena di questa suite si intitola In War Time, in tempo di guerra, è basata su due temi indiani. Thank you.
Un primo esempio quindi di un indianista, McDowell, tra i più importanti, come ci stava spiegando Dario Müller. Beh, ci sarebbe ancora molto da dire, lo faremo nelle prossime puntate, ma intanto Emanuele Arciuli ci regala un altro ascolto per chiudere questa prima puntata e scopriamo così un altro autore.
Sì, si tratta di questo. Gli indianisti hanno avuto un ruolo, secondo me, molto importante nella musica americana dei primi del Novecento. Oggi non ci sono indianisti moderni in senso stretto, però ci sono dei compositori che, anche con un'altra consapevolezza storico-critica, si dedicano alla musica dei nativi americani in maniera sistematica qualcuno e in maniera episodica qualcun altro. Siccome io, come ho detto, sono appassionato anche di arti visive native americane, quest'anno ero stato invitato dal Santa Fe Chamber Music Festival a fare il concerto di apertura dell'Indian Market, che è la più importante manifestazione di arte indiana. E così mi è venuta l'idea di commissionare a 7 compositori americani, non nativi, dei brani su altrettanti aspetti della pittura, quindi dell'arte visiva nativa americana. E così questo progetto, che peraltro è stato sponsorizzato dagli aeroporti di Bari, di Puglia, così del tutto sorprendentemente.
Sì, un sodalizio
curioso, diciamo. Sì. Questo progetto ha avuto luogo a Santa Fe e questo brano che ascoltiamo si chiama Red Rain, Pioggia Rossa, ed è ispirato alla pittrice Joan Quick to See Smith, che peraltro è forse la mia pittrice preferita nativa americana, ed è composto da un compositore americano, ma in realtà di origine cinese, che si chiama Wang Ruo. Ed è un brano piuttosto interessante, di cui ascoltiamo soltanto l'incipit.
Beh, con questo ringrazio Emanuele Arciuli, Dario Müller, che ritroveremo nella seconda parte di questo, che, lo ricordo, è un breve ciclo di trasmissioni che vogliamo dedicare alla musica dei nativi americani e ai suoi riflessi sulla musica cosiddetta colta e non solo.